Modem.
E poi c'è la situazione dei pensionati che prendevano questa integrazione, perché un pensionato che vive a Campione con una pensione italiana non può sopravvivere perché è troppo bassa, e quindi il comune integrava dei soldi per far sì che il pensionato potesse pagare l'affitto, pagarsi le spese, il telefono, la spesa e queste cose qua. Però a un certo punto hanno smesso di consegnare questa integrazione, ma comunque c'erano, in qualche modo c'erano i figli che lavoravano, potevano aiutare. Alla fine i figli non lavoravano più, perché chi lavorava in comune, chi lavorava al casinò, qualche pensionato purtroppo era anche da solo e si ritrova oggi con 500 euro al mese di pensione. E ditemi voi come fa una persona con 600 franchi a vivere e pagarsi tutte le sue spese. Meno male, almeno per quel che riguarda la spesa, noi riusciamo ad aiutare queste persone che in qualche modo riescono a venire qui e mangiare qualcosa, perché sennò non hanno proprio più niente. È veramente un disastro.
Nella nostra copertina uno dei tanti esempi di situazioni difficili a Campione d'Italia, raccontato da Tiziana, una delle volontarie e dei volontari che da mesi si adoperano per cercare di alleviare le condizioni di vita di molte persone colpite dalla situazione difficile in cui versa il comune e dalla chiusura del casinò. Buongiorno dalla redazione di Modem, Paolo Dell'Oca alla regia del programma, a quella tecnica c'è Igor Gianola, Franco Cristini al microfono. Sono giorni di fermento a Campione d'Italia. Lunedì sera davanti al municipio un presidio ha raccolto centinaia di persone per ricordare le grandi difficoltà in cui si trovano i suoi abitanti e gli ex dipendenti del casinò. Ieri e oggi dipendenti comunali in sciopero nell'attesa di una decisione del Tribunale Amministrativo del Lazio sulla riduzione degli effettivi comunali. Il calendario ci ricorda anche che da 12 mesi i dipendenti comunali non ricevono il loro stipendio, da 7 mesi giorno per giorno quelli del casinò hanno perso il loro lavoro. E ci sono altre decisioni attese in ambito giudiziario, come quella sulla legalità o meno del fallimento della casa da gioco pronunciato lo scorso 27 luglio. C'è poi soprattutto l'attesa ufficializzazione del commissario straordinario che dovrà sondare la possibilità di riaprire il casinò. A Campione, se guardiamo avanti, infine c'è anche una scadenza politica, le elezioni comunali che si svolgeranno a fine maggio assieme alle elezioni europee e che dovranno designare la nuova giunta e sancire l'uscita di scena del commissario prefettizio che gestisce attualmente il comune. Allora, che cosa dire di tutto questo? A quale punto siamo di questa delicata, difficile vicenda? Lo chiederemo a due parlamentari italiani eletti nel Comasco che sono con noi al telefono da Roma, che saluto e che ringrazio per intervenire questa mattina. Si tratta di Giovanni Currò del Movimento 5 Stelle, formazione, lo sappiamo, al governo a Roma, e poi di Alessio Butti di Fratelli d'Italia. Buongiorno a entrambi, vi farò intervenire fra poco. Prima però cagliamoci nella realtà odierna di Campione. Paolo Dell'Oca si è recato ieri al presidio degli ex dipendenti del casinò, presidio che dura ininterrottamente dall'inizio di questa vicenda. Lì ha parlato con alcune persone, si è fatto raccontare che cosa significa vivere oggi a Campione.
Oggi la situazione qui a Campione è drammatica, il paese è completamente in ginocchio. Rosi Bianchi, ex dipendente del casinò, segretario della CGIL di Como, questo paese si sta sostenendo solo ed esclusivamente grazie al volontariato, alle donazioni. Siamo stati costretti ad aprire un banco alimentare. Abbiamo questo posto che viene sostenuto dal Tavolino Magico di Lugano. Abbiamo un'altra associazione sempre di Lugano che sta provvedendo a pagare le fatture dell'energia elettrica a chi non riesce a farlo. E se non fosse per queste persone noi saremmo veramente, non so in che condizioni oggi saremmo. Lo Stato si è dimenticato di Campione d'Italia, ma assolutamente si sono dimenticati. Nessuno si è posto nessun problema. Ieri sera c'è stata questa manifestazione, sono stati qua tre politici che noi ringraziamo per essere venuti, ma dell'opposizione, la Lega, il Movimento 5 Stelle, non pervenuti. Aspettiamo la nomina di questo commissario da un mese, non stanno facendo niente, per noi nessuno sta facendo niente. È come se avessero tirato su un muro all'arco, avessero chiuso a chiave e gettato la chiave. La comunità campionese si sta autogestendo, autoaiutando, ma nessuno sta facendo nulla per noi.
Come ve lo spiegate?
È questo il punto, noi non ce lo spieghiamo, noi non capiamo il perché. Sembra quasi che ci vogliano dare una lezione, non lo so, non riusciamo a comprendere le motivazioni di tutto questo.
Una lezione perché si è puntato solo sul casinò?
Di fatto la cittadina dipende dal casinò, infatti la riprova è stata che casinò chiuso, il paese è morto, le attività commerciali stanno chiudendo, in questo paese è finito tutto. Sì, è vero, abbiamo un bel paesino, potremmo puntare sul turismo, su altro. Se partiamo oggi, magari fra 10 anni, ma nel frattempo noi abbiamo i nostri figli da crescere. Noi abbiamo bambini a cui stiamo comprando latte e pannolini, ma ce ne stiamo occupando noi. Nessuno si è posto questo problema.
E questo posto è un posto di incontro, di scambi, di solidarietà?
Sì, questo è un presidio sindacale. Dopo è chiaro, è diventato molto di più, molto di più. Noi qua ci troviamo, parliamo, informiamo le persone, aiutiamo chi possiamo aiutare, organizziamo le manifestazioni. Tutto quello che succede in paese viene comunque organizzato qua al presidio.
Concretamente, dopo 7 mesi senza stipendio, immagino che sia abbastanza dura andare avanti.
Assolutamente sì, anche perché adesso si iniziano a vedere i primi soldi della disoccupazione, i soldi della NASPI, che finalmente in questi giorni è stata pagata a chi vive qua campione sul territorio, 1200 euro, quando chi ci ascolta sa benissimo che in un contesto come quello dove noi viviamo, 1200 euro, la gente non ci paga neanche l'affitto, quindi non sarà questa NASPI che risolverà i problemi dei residenti di Campione.
Sulla pausa di mezzogiorno, alcune persone arrivano alla spicciolata, fra loro anche alcuni ragazzi.
Forza, seduti a tavola. Non ci fai bene. Siediti.
Noi siamo obbligati a crederci, noi aspettiamo la nomina del commissario, siamo obbligati a credere che questo commissario arriverà e troverà la soluzione per la riapertura, perché altrimenti questo paese è finito, noi non vediamo altre soluzioni.
Per voi è comunque possibile ricominciare?
Ma assolutamente sì, non ci dobbiamo dimenticare che il casinò è un'azienda che l'anno scorso ha incassato 92 milioni di euro. 92 milioni di euro, non caramelle, quindi un'azienda sana, un'azienda attiva, che poi hanno voluto far fallire, va bene, poi ne discuteremo in seguito, comunque un'azienda sana. Il fallimento si poteva fare comunque mantenendo una continuità aziendale e non si è voluto fare. La magistratura farà il suo corso, se ci sono delle responsabilità è giusto che chi ha sbagliato paghi. L'importante oggi è che la casa da gioco venga riaperta e venga ridata la possibilità di mantenersi a questo paese. Noi non possiamo vivere così.
C'è ancora fiducia nello Stato, soprattutto lo Stato italiano?
Per quanto mi riguarda assolutamente no, visto il trattamento che ci hanno riservato. Sembra quasi che non ci considerino italiani, è per questo che noi abbiamo buttato via le schede elettorali. Noi non possiamo essere italiani solo quando fa comodo a loro, quando hanno bisogno del nostro voto e quando dobbiamo recarci alle urne.
La prospettiva eventualmente di passare dall'altro lato della frontiera è una specie di sogno, una chimera? O...
È un sogno, è una cosa che piacerebbe a tutti ma che non avverrà mai.
È martedì pomeriggio, arriva il camioncino del tavolino magico, Monica e gli altri volontari sono pronti.
Arriva Lina. Noi abbiamo istituito questa dispensa perché la popolazione cominciava a soffrire di questa mancanza di denaro che ormai sono tanti mesi, per alcuni addirittura un anno, la gente non sapeva come fare nemmeno a mangiare. qualsiasi persona che ha bisogno può venire. Noi abbiamo degli aiuti soprattutto dalla Svizzera, quindi dal Tavolino Magico, dal Lions di Campione d'Italia e da privati cittadini che vengono, portano o soldi al presidio oppure generi alimentari. E poi ci aiutano la Chiesa Anglicana di Lugano, ci hanno aiutato ancora la Chiesa di Arogno e anche cittadini privati, è arrivata una persona da Coldrerio, per cui noi diamo i generi alimentari di prima necessità per poter far fronte a questa grave crisi, perché veramente siamo un paese in ginocchio. Non sempre abbiamo tutto, però cerchiamo di dare il più possibile a tutti. Abbiamo attualmente circa 240 persone a cui diamo da mangiare.
Queste dunque le testimonianze raccolte da Paolo Dell'Oca ieri a Campione, Giovanni Currò, Movimento 5 Stelle, parlamentare a Roma. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito e buongiorno agli ascoltatori.
Bene, cominciamo da lei, lo abbiamo sentito, situazione drammatica, paese in ginocchio, c'è un banco alimentare per aiutare chi fa fatica a, insomma, ad assicurarsi i pasti tra la popolazione, c'è una grande sfiducia. Come accoglie da politico a Roma queste testimonianze?
Assolutamente, davvero importante il fatto che i cittadini si sentano distanti dalle istituzioni e la situazione così grave porta ovviamente a dire queste parole così gravi del lo Stato ci ha abbandonato. È vero che però non è stato detto proprio tutto, perché ci sono state diverse norme che riguardano Campione e c'è stato un impegno costante da parte della politica per trovare una soluzione, perché stiamo parlando di una situazione davvero ingarbugliata a Campione d'Italia e che richiede diversi interventi, non tutti effettuabili in un solo momento.
Io saluto anche Alessio Butti, esponente di Fratelli d'Italia, anche lui eletto nel Comasco, anche lui parlamentare a Roma. Buongiorno, una prima reazione anche lei su quello che abbiamo sentito, su queste testimonianze.
Buongiorno a tutti, sono testimonianze che io purtroppo vivo costantemente e quotidianamente. Io ero tra i pochissimi presenti anche al presidio di lunedì. Ho partecipato ai presidi estivi e anche a quelli autunnali. Conosco perfettamente la situazione di Campione. Lunedì, e lo dico col cuore in mano, ho avuto la bruttissima esperienza di veder piangere delle persone che mi abbracciavano, persone, pensionati che voi avete ben presentato, purtroppo direi avete ben fotografato nella vostra introduzione, e non possono vivere. Il fatto, vede, che in una realtà italiana, perché Campione d'Italia è Italia, anche il movimento della solidarietà che pure c'è attorno alla comunità campionese sia quasi ed esclusivamente di matrice svizzera, deve far pensare chi come noi si occupa di politica, ma soprattutto chi è al governo e ha promesso dei provvedimenti che, se vogliamo, entriamo anche nel dettaglio, non voglio polemizzare, ma è veramente l'inutilità più totale, almeno fino a questo momento, perché comunque quando si arriva a restituire o a bruciare le tessere elettorali si sancisce una disaffezione totale e una sfiducia totale nei confronti delle istituzioni. Questa è una cosa che purtroppo non è da luglio, cioè dal momento della chiusura del casinò che noi registriamo a Campione, è già da un paio d'anni, da un anno e mezzo, due, perché chiediamo da tempo un intervento organico e globale sotto il profilo legislativo da parte dello Stato italiano, perché senza questo tipo di intervento non si va da nessuna parte.
Si sente Alessio Butti, lei ci ha menzionato le schede elettorali buttate, che abbiamo sentito menzionare anche nelle interviste, nelle testimonianze raccolte da Paolo Dell'Oca. L'ho detto inizialmente, in maggio si va a votare per l'elezione della nuova giunta, per le nuove elezioni comunali. Beh, in questo contesto sembra un po' un appuntamento quasi assurdo.
Sì, è decisamente assurdo, però io ritengo che sia anche importante che la comunità campionese si autodetermini. È l'unico modo per autodeterminarsi, almeno sotto profilo amministrativo, e quindi di poter avere un contraddittorio istituzionale con lo Stato italiano, quindi con il governo italiano, è quello di avere un sindaco. Lei sa che anche alle ultime elezioni si era presentata una sola lista. Tra l'altro, nel contributo all'inizio della trasmissione, questa persona ha detto si rivolgono a noi solo quando hanno bisogno del voto. Se fosse così, il problema di Campione sarebbe già stato risolto. È vero esattamente il contrario, che è una comunità talmente esigua sotto il profilo numerico, perché sono 1900 abitanti, quindi gli elettori saranno 1200, sì e no. Per cui lei capisce che 1200 su 40 milioni non fanno neanche la benché minima differenza. Capisce, comprende qual è il controsenso, il paradosso di quello che affermava la signorina poco fa. È proprio l'esatto contrario, perché se ci fosse un interesse politico, le posso garantire che Lega e 5 Stelle, che oggi sono al governo, sarebbero lì tutti i giorni, perché per il consenso stanno facendo cose pazzesche in Italia.
Ecco, su questo punto, cioè, poi su questo punto restiamo, sì, Giovanni Corrò, appunto, ripartiamo da questo, poi dopo su quello che si sta facendo, quello che si potrà immaginare per Campione, vi propongo di intervenire dopo. Ma su questo punto, Movimento 5 Stelle, Lega assenti, le persone che dicono ci hanno dimenticati, il governo ci ha dimenticati.
Ma guardi, proprio perché faccio questo di mestiere, io sono andato a Campione d'Italia prima della data del fallimento del casinò di Campione d'Italia. Può essere che ero veggente? No, sapevo qual era la situazione di Campione d'Italia. Sono stato contattato dai dipendenti comunali già nel febbraio del 2018, sono andato a Campione per constatare qual era la situazione, ho parlato con i pensionati e ho parlato anche con i dipendenti del casinò, che allora era aperto e che già iniziavano a preoccuparsi. Perché l'ho fatto? Perché sicuramente bisognava già intervenire in corso d'opera prima della data del fallimento. Però capisce che la situazione è davvero complessa, l'indebitamento della casa da gioco, perché si è parlato di fatturato ma non di indebitamento, è davvero rilevante, l'indebitamento anche del comune è davvero rilevante.
Cosa siamo, sui 150 milioni da una parte e sui 40-50 milioni dall'altra?
Esattamente, e poi ovviamente c'è una spada di Damocle sulla possibile riapertura del casinò, che si chiama usufrutto. L'usufrutto che ha il fallimento rispetto all'immobile della casa da gioco. Quindi bisogna stare molto attenti, molto precisi nel non creare assolutamente nessun tipo di speranza nei cittadini. Bisogna attendere quello che sarà il responso da parte del commissario, e poi ci sarà un tavolo politico per analizzare bene la situazione, perché prima di tutto dobbiamo avere un'analisi tecnica e poi possiamo avere quella politica.
Va bene, io direi poi ora di guardare un po' in avanti, ma prima di farlo vi propongo di ascoltare un'altra intervista registrata, quella all'attuale commissario prefettizio Giorgio Zanzi, dunque la persona incaricata di gestire gli affari comunali, la persona che dopo le elezioni del prossimo 26 maggio dovrà uscire di scena. Zanzi non indifferente al disagio della popolazione, ma anche lui afferma trovare risposte non è facile. Lo ha intervistato ieri Nicola Lyond, sentiamolo, poi si prosegue con la discussione.
La situazione di Campione certamente non è tranquilla, nella misura in cui non sono ancora state individuate le soluzioni definitive per far ripartire, per quanto mi riguarda, il comune, per farlo uscire dalla situazione di grave difficoltà finanziaria, e non è stato ancora, pur essendo ormai prossima l'insediamento del commissario incaricato di valutare la possibilità di riaprire la casa da gioco, ecco, non si è ancora dato avvio al percorso per individuare come riaprire e in che tempi riaprire la casa da gioco.
Un punto alla volta, questione finanziaria del comune, concretamente le cifre, i debiti.
Il comune è stato dichiarato in dissesto, per cui c'è un ammontare di debiti che costituiscono la massa passiva del dissesto e che sono tutti i debiti che gravano sul comune fino al 31/12/2017. Ahimè, il comune di Campione nel 2018 non è riuscito ad essere virtuoso e quindi non è riuscito a non riprodurre altri debiti. Per il 2018 siamo circa sui 12 milioni e 500 mila euro e per il 2019 stiamo maturando ancora adesso dei debiti.
Parlando con i cittadini di Campione c'è la denuncia che Roma è troppo distante e hanno fatto appello più volte a lei affinché questa distanza fosse un po' accorciata. A che punto siamo? Quanto dista Roma?
È più vicina di quanto non si pensi. Purtroppo il problema che si è verificato a Campione è un problema molto particolare che ha degli aspetti, dei risvolti che sono unici nell'ambito di un sistema amministrativo italiano, quindi anche trovare le soluzioni adesso non è semplice. Io so per certo che a Roma ci si sta muovendo in maniera anche costruttiva per trovare le soluzioni più idonee, ciò è testimoniato anche da una norma che è stata introdotta nella legge di stabilità che intende favorire l'insediamento di attività produttive, di attività libero professionali a Campione, proprio perché si vogliono dare a Campione delle opportunità che dovrebbero servire a consentire a Campione una differenziazione delle modalità di vita, non su più solo il casinò ma anche altri tipi di attività.
Il casinò rimane comunque vitale, tutti puntano a riaprirlo e senza casinò difficilmente Campione potrà risorgere.
Beh, il casinò era l'azienda principale ed è tuttora nella prospettiva la principale azienda che si può aprire, che può riprendere a produrre utili a Campione, quindi è chiaro che la riapertura del casinò è fondamentale per dare una svolta in tempi brevi.
Commissario Campione, c'è gente che oggi rischia di non trovare nulla da mangiare.
E questa è la situazione effettivamente che preoccupa di più, che angoscia di più, perché è palese che ci siano persone in gravi difficoltà. Speriamo di arrivare al più presto ad una soluzione. Ci sono poi situazioni molto diversificate anche sul territorio campionese, perché ci sono coloro i quali che riescono ad avere degli ammortizzatori sociali che consentono di essere in qualche modo autosufficienti, altri che ce l'hanno in maniera minore, chi risiede a Campione, chi risiede in Svizzera, chi risiede in Italia, quindi una serie di condizioni che non sono identiche per tutti. Certo è che c'è qualcuno che obiettivamente è veramente in grande difficoltà.
Teme dei problemi di ordine pubblico?
Ma io confido che non si arrivi ad avere problemi di ordine pubblico, perché questo non porterebbe a nessun miglioramento della condizione generale.
Ci sono i sindacati a Campione che vorrebbero che le poche risorse a disposizione vengano utilizzate in primo luogo per i salari dei dipendenti comunali.
Ma così è, ovviamente il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti è al primo posto, in qualche modo va però bilanciato e compensato col pagamento di alcune forniture che sono indispensabili per garantire i servizi minimi essenziali della collettività.
I dipendenti che al momento sono sempre senza stipendio da vari mesi, giusto?
Sì, si è riusciti a versare dei piccoli acconti nel mese di dicembre, in questi giorni ancora un altro piccolo acconto per poter in qualche modo dare un minimo di sollievo.
Così dunque il commissario prefettizio di Campione d'Italia Giorgio Zanzi, che ci ha dato un certo numero di indicazioni, tra le quali anche alcune preoccupanti, vale dire quella di debiti che si aggiungono a debiti. Parliamo però di quello che si sta facendo, perché anche Zanzi ci dice non è che la politica sia stata inattiva fino, insomma, in questi 7 mesi, di questo lei stava parlando in precedenza, Giovanni Currò. Allora ci dica quali sono le norme che sono state fatte per Campione, quali le principali misure che dovrebbero far capire alla gente che la politica non è rimasta inattiva.
Come sempre le norme che riguardano la legge di bilancio sono norme che hanno un effetto nel corso dell'anno successivo e quindi danno i loro effetti nei mesi successivi. È chiaro che sono norme strutturali, quindi la norma principale è quella dello sconto del 30% per le imprese che si insediano con sede operativa all'interno di Campione d'Italia. Al riguardo io e il parlamentare Nicola Invidi abbiamo lavorato notte e giorno per poter trovare anche imprese che si insediassero lì a Campione d'Italia, perché ci sono delle condizioni favorevoli. La condizione principale favorevole è quella di avere una logistica svizzera sostanzialmente, perché nel momento in cui si trova in prossimità di Lugano, i servizi essenziali svizzeri sono quelli che
dove le imprese possono usufruirne. E al riguardo abbiamo trovato diversi imprenditori che hanno la voglia di poter venire a Campione d'Italia, sono degli imprenditori che sono specializzati nell'ambito della blockchain.
Sono in sostanza alcune società che sono presenti oggi a Chiasso, giusto?
Esatto, sono delle imprese che in questo momento operano principalmente in Svizzera e che si sposterebbero in Italia e che porterebbero ovviamente occupazione. Sono delle imprese che attualmente potrebbero portare un'occupazione dai 30 ai 40 dipendenti e dai loro piani finanziari ci sono dei numeri positivi per i prossimi anni, ovviamente.
Quindi,
ovviamente non basta per dare una risposta a Campione d'Italia, perché non è solo quella la norma che è all'interno del decreto fiscale, ma c'è anche la norma che riguarda proprio la nomina del commissario straordinario e i 10 milioni che sono stati stanziati per il comune, che anche lì non bastano, però ovviamente sono dei primi passi.
Ecco, restiamo per intanto su quello che lei ci ha detto, Alessio Butti, una replica. Dunque, agevolazioni fiscali per cercare di attirare nuove società e anche per cercare di diversificare l'economia di Campione, non è stata questa una mossa comunque interessante?
Ma dunque, iniziamo a fare chiarezza. Io ho letto le carte del fallimento. I curatori lavorano su un indebitamento di 73 milioni, quindi i 150 che avete citato, onestamente non so da dove arrivino. Quindi questo è il primo conto. E quando un'azienda, lo sa bene il collega che mi sembra sia un esperto di finanza, o comunque faccia i professionisti in quel settore, quando un'azienda cuba 90-100 milioni di euro, avere un indebitamento di 73 credo che ormai sia nella normalità, tanto per cominciare. Questa è la prima cosa. La seconda, dei 10 milioni promessi ne sono arrivati meno della metà e non un centesimo è andato ai dipendenti del comune, perché il commissario stesso da noi interpellato ha dichiarato di aver pagato i fornitori. Se pensiamo veramente, io spero che sia uno scherzo, ma se pensiamo veramente di risolvere il problema della occupazione a Campione d'Italia con la blockchain, amici miei, qui non abbiamo veramente capito nulla della gravità sociale di quella enclave. Se volete poi possiamo fare anche una lezione di blockchain. Io faccio responsabile informazione TLC e media del mio partito e partecipo sistematicamente a convegni sulla blockchain e sull'intelligenza artificiale. Quindi qui il problema è rimettere in piedi l'economia Campione, che significa far ripartire immediatamente il casino. Dopodiché con un futuro privato che sembra al momento essere escluso dalla legge, peccato, perché io avrei visto neanche una gara internazionale su quel casino, con un futuro pubblico che è quello che attualmente prevede la legge. Bene, ci dicano se deve andare avanti il comune, se deve intervenire la regione, se ci sarà, come se ne parla da ormai 7 anni, perché anche il governo del PD, oltre a quello Lega 5 Stelle, ha delle responsabilità di questa grande holding dei casinò italiani gestiti dal Ministero dell'Interno. Insomma, ci dicano di che cosa stiamo parlando. Al momento io registro esclusivamente da parte dei 5 Stelle un atteggiamento ideologico nel confronto dei casinò. E ricordo, voglio che
assolutamente sbagliato.
I resoconti stenografici, caro Curro, che ci sono in Parlamento sull'articolo 9 del cosiddetto decreto dignità. È una impostazione ideologica la vostra.
Va bene, Alessio
non
Butti,
c'entrano nulla i casinò, infatti.
Va bene, Giovanni Curro, allora Giovanni
se
Curro
mi fa replicare, però
sì, certo, replichi e ci aiuti. Vai, cominci con la replica, poi dopo andiamo in avanti.
Allora, tre aspetti rilevanti per quanto riguarda il passivo del fallimento del casinò di Campione d'Italia. Ovviamente non è ancora chiuso, quindi dobbiamo aspettare almeno l'esame delle 3 domande tardive del fallimento, quindi ancora il numero dei debiti ovviamente crescerà prima di tutto. Seconda cosa, per quanto riguarda l'ingresso di eventuali privati, a priori non sono completamente contrario, però ovviamente dobbiamo tener conto del principio base che ha fatto aprire un casinò a Campione d'Italia, cioè quello di sostenere la vita di una comunità e quindi quello di sostenere i servizi essenziali di un comune. Quindi è stato creato un casinò all'interno di Campione d'Italia proprio per quello, Quindi se noi nel momento in cui facciamo entrare i privati deve essere ovviamente tenuto conto questo piccolo aspetto. E per quanto riguarda l'ironia sulla blockchain, mi fa ridere perché se il collega si occupa e conosce la blockchain sa benissimo che in Svizzera il mercato della blockchain vale 2 miliardi di euro e quindi non è proprio uno scherzo e quindi è una cosa davvero rilevante. Spesso si fa ironia perché è un termine inglese, ma ovviamente è molto concreto ed è ovviamente un business ed è il business del futuro.
Va bene, una considerazione.
Butti,
cerchiamo di mantenere un ordine in questa discussione, se no non arriviamo da nessuna parte. Giovanni Currò, ancora una domanda sulla tempistica. Lei dice, vabbè, si sta facendo qualcosa, però intanto questo commissario non è ancora entrato in funzione, lo si attende da, l'abbiamo sentito, almeno un mese. Perché questi ritardi?
Allora, guardi, io ho presentato anche un'interrogazione su questo perché allarmato dal fatto che le tempistiche si era andato ben oltre da gennaio, che era il termine ultimo per poter, perché ricordiamo che la legge di bilancio è entrata in vigore col 31/12 del 2018 e poi dava tempo fino a 30 giorni, se non sbaglio, entro fine gennaio per la nomina del commissario. La nomina che c'è stata nel Ministero dell'Interno, che poi ha tutto un iter per poter arrivare al tavolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cosa che avverrà nel prossimo Consiglio dei Ministri. Dopodiché il commissario entro 45 giorni dovrà stilare il piano finanziario, dove sostanzialmente ci verrà detto se l'attività è possibile riaprirlo o meno e quanto costa, che è la cosa più importante.
Alessio Butti, lei prima ha fatto capire che insomma c'è una certa impazienza da parte sua su come stanno procedendo le cose, ma questa necessità di diversificare comunque il sistema campione, l'economia della località, questa la riconosce?
Ma assolutamente sì, guardi che sempre in Parlamento giacciono mie proposte su questa di legge, su questa necessità. Diversificare significa rivitalizzare il commercio, il terziario, il turismo, evidentemente, prima ancora della blockchain. Insomma, cerchiamo di evitare l'ironia sulla pelle di gente che non ha il cibo e ha 50-55 anni, deve essere ricollocata sul lavoro, figuriamoci con che grado di alfabetizzazione. Ma veramente siamo...
Va bene, abbiamo capito che lei la blockchain non le interessa molto. Ci restano ancora due o tre minuti. Io vorrei assegnare a
scusi, però mi faccia dire una cosa. Dica. Perché il commissario non è ancora arrivato, perché stanno litigando.
Ecco.
Il collega Currò ha presentato un'interrogazione, ben sapendo, avete litigato sui giornali, sapendo benissimo che è Di Maio che doveva firmare una delle tre firme di Di Maio, ma come non è vero?
Non è assolutamente vero. Vabbè,
comunque il commissario non c'è ancora e ha ormai un mese e mezzo di ritardo. Lì è necessario che ci sia. Con la pelle della gente non si scherza.
Ecco, cerchiamo di chiudere con una considerazione entrambi, abbiamo capito che avete dei punti di vista diversi, su quello che potrebbe esserci se un giorno ci sarà questo nuovo casinò di Campione. Alessio Butti, lei come lo immagina? Un casinò dalle dimensioni simili a quelle che abbiamo visto, quindi con una reintegrazione magari totale degli impieghi o
no,
qualcosa di molto diverso?
No. Qualcosa di sostanzialmente diverso, perché guardi, è da almeno 10-15 anni che si dice che c'è una forza lavoro eccessivamente pingue a Campione d'Italia, che ci sono circa 150 esuberi, quindi è evidente che quella è un'azienda che può girare perfettamente con almeno 100 dipendenti meno, che possono essere accompagnati, naturalmente scivolati verso la pensione, però è evidente che il casinò debba ricominciare proprio riassumendo persone che in questi anni hanno acquisito anche una professionalità e delle competenze che sono indispensabili, ma ci deve essere ovviamente un dimagrimento. La seconda cosa è che lo Stato italiano deve attuare una politica dei trasferimenti diversa, perché se il casinò ha un indebitamento che non è quello che è stato detto, perché ripeto è di 73 milioni di euro, significa che il casinò ogni anno deve restituire dei quattrini, delle provvidenze, come ben sapete, al comune di Campione. Questo perché? Perché ci sono meno trasferimenti dallo Stato a Campione. Questo è un sistema che necessariamente deve modificarsi.
Giovanni Currò, sull'ultimo punto, quali dimensioni per il possibile futuro nuovo casinò di Campione, e poi magari anche per chiudere qualcosa sui tempi, sulla tempistica che lei può immaginare?
Allora semplicemente non si può assolutamente replicare le condizioni precedenti del casinò, che sono le stesse che l'hanno portato al fallimento. È chiaro che bisogna stilare questo piano finanziario, dobbiamo ovviamente leggerlo insieme al commissario straordinario che verrà nominato, e ovviamente bisogna avere un'attenzione particolare per tutte quelle famiglie che hanno sviluppato una competenza all'interno del casinò e che bisogna ricollocarla all'interno del casinò. Per quanto riguarda i trasferimenti dello Stato, ovviamente i soldi non cadono a pioggia, bisogna mantenere salvo qual era il principio originario per il quale si era andati in deroga, perché in Italia esistono solo 4 casinò in deroga, e qui il casinò di Campione d'Italia era stato aperto proprio per poter mantenere le spese e dei servizi erogati in quella comunità.
Va bene, direi di chiudere con queste considerazioni. Io in chiusura ringrazio già i nostri ospiti per essere stati con noi. In chiusura di puntata devo anche dirvi che nella puntata di Modem di ieri, purtroppo puntata dedicata al Partito Socialista Ticinese in vista delle elezioni cantonali, purtroppo abbiamo erroneamente attribuito una frase a Pietro Martinelli invece che a Rossano Bervini. La frase estratta dall'edizione del Caffè dell'ottobre scorso esprimeva questo giudizio sul Partito Socialista, cito: un partito immobile che non riesce a incidere sulla realtà, frase dunque pronunciata da Rossano Bervini e non da Pietro Martinelli, a cui l'abbiamo attribuita e con il quale ci scusiamo. Chiudiamo dunque con questo. A tutti buona giornata.